Eccoci nuovamente in diretta con la rassegna stampa del martedì. Vi ho fatto una sorpresa, nel senso avete abbandonato la voce di Redi e di Kinka, che di solito vi accompagnano in questa lettura dei giornali, per invece questa mia intrusione appunto intervistare, siamo in collegamento telefonico proprio in questo momento con l'avvocato Ugo Giannangeli, che insomma segue da moltissimi anni la questione palestinese, ce l'ha nel cuore e insomma ci sembrava assolutamente fondamentale intervistarlo proprio per mettere un po' di chiarezza rispetto a tutta una sorta di propaganda sulla questione della presenza della bandiera della brigata ebraica nei cortei del 25 aprile. Con Tamburi Rossi la settimana scorsa ne abbiamo un po' approfondito l'argomento, ma un articolo che l'avvocato ha scritto proprio in questi giorni ci sembra insomma centrare proprio il punto della questione e insomma sbaragliare le schermaglie propagandistiche di quanti vorrebbero far passare, sfilare i sionisti tra i resistenti e gli antifascisti. Intanto allora benvenuto Ugo, grazie mille di esserti collegato con noi.
Figurati, è un dovere. È un dovere nei confronti della causa palestinese e nei vostri confronti.
Perfetto, senti, volevamo un po' insomma chiederti cosa ha portato al fatto che tu abbia scritto questo articolo, cosa ti ha spinto e insomma cosa secondo te era urgente far emergere in questo articolo.
Ma sai, vi dico subito questo, mi ha spinto un po' l'esasperazione. Perché l'esasperazione? Perché la questione è vecchia. Grosso modo una decina d'anni. Ogni anno c'è questa scadenza, il 25 aprile, ogni anno siamo lì in piazza San Babila a contestare le bandiere sioniste, ogni anno ci sono le polemiche e quest'anno ho avvertito l'esigenza di fare un po' il punto della situazione. Io l'argomento l'avevo già affrontato in altre occasioni, in particolare ricordo di avere scritto in due o tre occasioni all'avvocato Maris, che ovviamente conosco anche per ragioni professionali. Maris è presidente dell'ANE, dell'Associazione Ex Deportati, e gli avevo scritto sottoponendogli la questione, offrendomi per un confronto, e assolutamente neanche una risposta. L'anno scorso ho scritto a Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, anche lui non solo collega di professione ma anche vecchio amico, per carità ci conosciamo da una vita, e lui ebbe la buona idea di scrivere una lettera, un articolo che è stato reso pubblico, mi sembra di ricordare sul Corriere della Sera, definendoci noi contestatori della brigata imbecilli. Allora io scrissi la famosa, perché insomma ho visto che ha avuto un certo successo, un certo riscontro, la lettera di un imbecille al sindaco Pisapia, riprendendo il suo termine, spiegando che tali non eravamo. Ecco. Allora, visti questi precedenti, visto quello che si preparava per questo 25 aprile in particolare, perché ricordo bene che l'anno scorso il signor Pacifici promise la presenza dei sionisti romani a Milano, e quando questi promettono qualcosa non c'è dietro niente di buono.
E i palestinesi lo sanno bene.
Lo sanno bene, ma lo sappiamo bene anche noi, lo sanno bene anche quelli che a Roma l'anno scorso sono stati aggrediti dai sionisti. Quindi, vista l'aria che tirava, quello che così girava, ho detto vabbè, cerchiamo di fare un po' il punto. Dato che in genere, almeno mi riprometto di essere documentato quando scrivo qualcosa, mi sono affidato a due documenti. Allora, uno è un libro sulla brigata ebraica, scritta da due autori, di cui uno ha prestato servizio anche nell'esercito israeliano, il Prode Tzahal, l'esercito, come sappiamo, più più morale, dicono loro, no? Del mondo. Questo autore si chiama Samuel Rocca. Quindi diciamo che è un testo sicuramente non...
di parte.
Sicuramente di parte, giusto come dici tu. E allora ho letto questo libro, ne ho tratto un sacco di informazioni e soprattutto ho cercato di approfondire una questione che non era per niente chiara, però il libro non me l'ha chiarito, lo scrivo nel mio testo, in quale sia stata storicamente effettivamente la bandiera della Brigata Ebraica. Perché questo libro, che contiene un sacco di illustrazioni, di bandiere, gagliardetti, stemmi e quant'altro, in realtà non chiarisce. A me è venuto in mente, anche conoscendo un po' come operano i sionisti, che l'abbiano fatto apposta, che abbiano voluto volutamente, non appositamente, non chiarire.
Creare confusione.
Da un lato abbiamo una bandiera con due fasce non orizzontali, ma verticali, e la stella di Davide gialla, comunque color oro, e questa viene presentata come bandiera della Brigata Ebraica. Però poi nello stesso tempo viene detto nel testo del libro che la bandiera della Brigata in pratica era la stessa, era identica a quella dello Stato di Israele, quindi quella che conosciamo con le due strisce blu orizzontali e la stella di Davide dello stesso colore. Questo non è stato chiarito neanche dal libro. Ho visto proprio ieri uno scritto dell'ISM Italia e ho visto che viene riprodotto una parte di corteo degli anni scorsi con un certo Magdi Allam, lo conosciamo bene,
sì,
a fianco di un certo Podestà, conosciamo bene anche, anche lui, no? Con dietro la bandiera, la prima che io ho descritto un attimo fa. Quindi sembrerebbero i sionisti della Brigata accreditare questa bandiera e quindi non quella di Israele. Come dire, questo ci offrirebbe un argomento in più per dire che quindi la bandiera di Israele proprio non ha alcun motivo di essere, nel momento in cui neppure coincide con quella della Brigata. Però in realtà io ho visto che il libro non chiariva, ho tagliato un po' la testa al toro e ho detto: ma in fin dei conti che cosa ci importa chiarire, approfondire questo aspetto? Comunque è la bandiera sionista, qualunque essa sia, tant'è vero che in quella immagine di cui ho parlato un attimo fa c'è un cartello con su scritto chiaramente la parola sionisti, noi sionisti, quindi loro, giustamente dal loro punto di vista, ci mancherebbe altro, rivendicano questo loro essere sionisti. Bene, e allora il problema è che cosa ci stanno a fare. Sappiamo che cosa vuol dire il sionismo. Nella migliore delle ipotesi possiamo limitarci a definirli coloniali, colonialisti, però possiamo aggiungere tantissimi aggettivi, imperialisti, razzisti e quant'altro, quindi in contrasto totale con quelli che sono i valori della Costituzione, valori poi ripresi anche nello Statuto dell'ANPI e così via, quindi che cosa ci stanno a fare? E allora dicevo questo aspetto. Poi ho trattato un attimo anche un altro aspetto, quello del Mufti di Gerusalemme, il Gran Mufti. Ma perché l'ho trattato? Ma perché i sionisti, in assenza di argomenti, si sono attaccati, diciamo così, a questa figura, si sono attaccati a questa figura per sostenere in pratica che gli arabi erano alleati con i nazisti, loro invece combattevano con gli alleati. Questo non è, tra l'altro, storicamente assolutamente vero. Prima di toccare un attimo, se vi interessa, il discorso del Mufti, aggiungo invece un altro argomento che così mi fa collegare a quello che ho appena detto, e cioè la partecipazione dei palestinesi, e dico palestinesi, non dico arabi, volutamente, alla lotta contro il nazifascismo. Qui mi è stato di fondamentale importanza, utilissimo, un documento che sono riuscito ad avere proprio pochi giorni prima che scrivessi l'articolo. Lo cercavamo da un paio d'anni e finalmente quest'anno ce l'abbiamo fatta in tempo, appena in tempo, per il 25 aprile. Che cos'è questo documento? È niente di meno che un documento dei servizi segreti inglesi, britannici, custodito quindi a Londra e desecretato da alcuni anni, non da molti anni. Grazie, mi fa piacere anche riconoscerlo pubblicamente, questo merito a Susanna Tamimi, una nostra amica, figlia di Kader Tamimi, che è il presidente della comunità palestinese di Lombardia, che vive e lavora a Londra, si è data da fare ed è riuscita a recuperarlo. Sono 34 pagine, abbiamo avuto il DVD, abbiamo pagato quanto dovuto e lo abbiamo letto. Sono annotazioni molto interessanti, le stiamo approfondendo proprio in questi giorni, perché c'è anche una certa difficoltà di decriptazione, perché sono annotazioni a mano, manoscritte, con un certo gergo militare e quindi delle sigle incomprensibili, quindi ci dovremo lavorare molto. Però il succo molto interessante, che fa il punto finalmente su quella che è stata la partecipazione dei palestinesi, e sono i numeri che ho espresso nel documento. Il periodo di arruolamento va dal 1 settembre del 39 al 31 dicembre 1945, quindi proprio
una finestra ampia,
tutto l'arco della guerra. Furono aggregati all'esercito inglese 12.446 palestinesi, di cui 148 donne. Non è specificato se tutti i combattenti o anche nei servizi. 83 nella marina, gli altri nell'esercitano. Complessivamente le perdite furono alla fine 701. Quindi c'è stato oggettivamente, sicuramente, un grande tributo anche da parte palestinese alla lotta contro i nazifascisti. E allora cerchiamo di confrontare un attimo questo tributo con il contributo offerto dalla Brigata Ebraica. E allora qui cambiano un pochettino i termini, perché? Perché, fammi vedere un attimo i miei appunti, la Brigata Ebraica nasce a fine settembre 44, sino al marzo del 45 la sua attività si limita all'acquisizione di addestramento. Quindi stiamo parlando di 6 o 7 mesi di addestramento.
Formazione.
Combatte tra marzo e aprile del 45 nelle zone di Ravenna e Brisighella, viene smantellata nel 46. Quindi diciamo un'operatività di neppure 2 mesi, un addestramento di quasi 7 mesi. Questa è l'esperienza. Allora, il dubbio che viene insinuato in un altro libro, Relazioni pericolose di Faris Yahya, edizione Città del Sole, molto interessante, il dubbio che viene insinuato appare piuttosto fondato, piuttosto credibile. Cosa ti dice in questo libro? Io faccio mie queste affermazioni.
Certo.
Uno, che vista l'epoca in cui sorge questa brigata e vista l'operatività limitata, le zone di conflitto e così via, mi verrebbe da dire che sia stata più che altro una operazione di propaganda studiata proprio a tavolino. Visto il lungo periodo di esperienza militare, di addestramento militare, mi viene da dire che allora le finalità fossero altre. E perché posso dire questo? Perché in effetti poi questi signori dove sono andati a parare, dove sono andati a finire? Nella Ghana e immagino anche in quelle fazioni che sono la Banda Stern e l'Irgun, sappiamo bene di quali crimini si siano macchiate queste vere e proprie formazioni sioniste.
Magari precisiamo per gli ascoltatori che insomma sono state vere e proprie bande terroristiche che hanno compiuto azioni.
L'Irgun è fondata da Jabotinsky, che non ha mai nascosto minimamente le sue simpatie fasciste e naziste, comunque di estrema destra. La Banda Stern è un'ulteriore emanazione ancora più oltranzista, ancora più a destra. Se è possibile, si sono macchiati di crimini, di vere e proprie attività terroristiche. Non so, una delle più famose, hanno fatto esplodere la nave Patria nel 1940, questa è stata la Ghana, sono stati uccisi 202 ebrei in questa esplosione e poi è stata montata tutta una propaganda sionista, la solita attività del vittimismo, no? Per cui questi qui in realtà si sarebbero fatti esplodere perché loro volevano andare in Palestina, gli inglesi gliel'avrebbero impedito, allora loro piuttosto che tornare nelle terre di origine si sarebbero fatti esplodere. Molto più banalmente erano stati fatti esplodere Sima dalla Haganah, che poi ha sfruttato come propaganda questa strage. Oppure abbiamo anche l'attentato all'Hotel King David di Gerusalemme, che era la sede del governo mandatario inglese, questo nel 1946, questo è stato compito dell'Irgun, e lì abbiamo vittime equamente ripartite tra inglesi, arabi ed ebrei. Questa è l'attività di queste formazioni, e quindi anche qui, o comunque sicuramente nella Haganah, sono confluiti i reduci della brigata ebraica. E quindi è possibile anche sostenere questo, mi sembra validamente. Se vuoi, se non sto parlando troppo, ti accenno anche alla questione del Gran Mufti.
Sì, certo. Volevo anche quindi specificare che si potrebbe quindi dire che molti reduci della brigata ebraica poi sono stati i futuri coloni della Palestina.
Poco ma sicuro. Allora, chiariamo una cosa. Dobbiamo ben distinguere intanto quello che è stato l'importantissimo, ed è doveroso il riconoscimento naturalmente, l'importantissimo contributo dato dagli ebrei italiani all'interno del movimento di resistenza, ci mancherebbe altro, inquadrati nelle varie formazioni partigiane, anche nelle brigate Garibaldi e comunque sotto il comando del Comitato di Liberazione Nazionale. E questo è un discorso.
Certo.
Merito a questi combattenti, ci mancherebbe altro. Poi c'è invece questa realtà di cui abbiamo parlato sinora, e questa era tutta gente che proveniva dalla Palestina mandataria, erano tutti ebrei che erano già confluiti negli anni precedenti nella Palestina mandataria sotto il mandato britannico, quindi erano già sionisti, erano già occupanti della Palestina. Dopodiché questi soggetti avranno molto probabilmente partecipato alla Nakba del 47-48, alle guerre successive di Israele, e non avranno avuto più l'età, ma magari i loro discendenti avranno partecipato alle recenti stragi del 2009, 2012, 2014 a Gaza.
Per non parlare della repressione della rivolta del 36, quindi prima...
Nel 39 c'erano già state le prime attività delle organizzazioni sioniste terroristiche, e quindi è molto probabile, vista la vicinanza temporale, che abbiano partecipato anche a quel tipo di attività. Questa è la realtà storica, non si scappa. A fronte di questa realtà, quindi della partecipazione di massa con numeri molto ampi di palestinesi alla lotta contro il nazifascismo, tra l'altro sottolineiamo, nonostante loro avessero subito l'oppressione dei britannici,
certo,
si schierano a fianco dei britannici contro il nazifascismo, quindi superando anche una certa difficoltà di carattere pratica, psicologica, politica, chiamala come vuoi. Quindi a fronte di questo dato, a fronte di questi limiti della partecipazione della brigata ebraica alla lotta contro il nazifascismo, cosa fanno i sionisti di oggi? Si attaccano al Gran Mufti. E tra l'altro anche rispetto al Gran Mufti forse non hanno approfondito, o forse l'hanno fatto e naturalmente non lo rendono pubblico, adeguatamente quello che è in realtà il ruolo del Gran Mufti. Loro dicono in buona sostanza: gli arabi erano con i nazisti, noi eravamo con gli alleati. Allora, intanto non è giusto dire gli arabi erano con i nazisti, perché non può essere preso come riferimento il singolo soggetto, e
certo,
quindi il Gran Mufti di Gerusalemme, che tra l'altro era stato messo lì dai britannici nel 48, non ebbe più assolutamente alcun ruolo e così via, quindi proprio come giustamente è stato detto, anche se vado bene a memoria, da Monio Vadia, attaccarsi a questa figura storica è veramente capzioso, è un pretesto. Ma soprattutto io aggiungerei due argomenti. Un argomento è questo. Sì, è vero, questo signore che si chiamava Amin Hussein ha avuto contatti personali anche con Hitler, è stato anche a Berlino, ha colloquiato anche con il signor Hitler. Bene, ma in che chiave? In chiave anti-britannica, secondo la vecchia regola ampiamente praticata un po' da tutti, soprattutto in quegli anni, per cui il nemico del mio nemico è mio amico. Certo. Io nel mio scritto ho fatto un riferimento, non so, ai finlandesi pronazisti in funzione antisovietica perché erano stati invasi dai sovietici, oppure ho fatto riferimento, questo quasi un po' per riderci sopra, alle condoglianze espresse dal primo ministro irlandese all'ambasciata tedesca il giorno dopo la morte di Hitler, in funzione chiaramente anti-inglese.
Certo.
Quindi, intanto, come dire, con questi contatti ha praticato questa regola un po' spregiudicata, per carità, un po' cinica, ma ampiamente usata. Ha avuto questi contatti con Hitler, che poi non si sono comunque concretizzati in nulla, meglio chiarire anche questo.
Mentre i sionisti, però, magari... Insomma, invece, mentre dico i sionisti, anche tedeschi, insomma, di contatti con Hitler ne hanno avuti e come, si sono anche concretizzati.
E chiaramente, infatti, io qui ne riporto nel mio scritto alcuni. Però per finire un attimo su Steini, volevo ricordare una frase che è presente, l'abbiamo riportata nel libro che anni fa abbiamo scritto io ed altri, intitolato Palestina, edizioni Zambon, non guasta un po' uno spot.
Certo, assolutamente.
Allora, riportiamo una frase mai contestata, il libro è in giro da anni, nessuno ci ha mai contestato una riga, una parola di quel libro. Ebbene, nel colloquio tra il signor Husseini e Hitler, a un certo punto Husseini dice questo, contrastando Hitler, non credo che fosse facile contrastare uno come Hitler. Hitler era lì che dissertava sul complotto giudaico mondiale, la necessità di combattere gli ebrei, non so se si sia già espresso nell'epoca con le sue intenzioni di sterminio, e il Gran Mufti dice, ma noi arabi pensiamo che è il sionismo all'origine di tutti questi sabotaggi e non gli ebrei, con una frasetta ha condensato benissimo la distinzione tra l'antisionismo e l'antisemitismo, l'altro luogo comune cui si attaccano sempre i sionisti per attaccare gli antisionisti.
Certo.
Beh, per quello che dicevi tu poi invece sui contatti, allora è facile degli ebrei, dell'agenzia ebraica, allora è facile dire questo, se noi dobbiamo qualificare come filo nazista chiunque abbia avuto storicamente dei contatti con i nazisti all'epoca, forse l'agenzia ebraica fa meglio a stare zitta. Io nel mio scritto ricordo solamente due o tre accordi, veri e propri accordi siglati per iscritto, per capirci, non qualche chiacchierata o qualche contatto. È famoso l'accordo cosiddetto della Hara per il trasferimento di capitali ebraici in Palestina, è un accordo del 1933, oppure c'è un accordo del 1938 sulla emigrazione, perché qui chiaramente coincidevano gli interessi, quelli di Hitler disfarsi dagli ebrei e quelli dell'agenzia ebraica far immigrare il più possibile gente in Palestina. E qui vorrei anche ricordare però che i criteri seguiti dall'agenzia ebraica non è che si ispirino a criteri particolarmente umanitari, siamo nel 38, quindi è l'anno delle leggi razziali in Italia, per capirci, e i criteri non sono propriamente umanitari perché l'agenzia ebraica sceglie gli ebrei in base al censo, disponibilità economica, in base all'età, giovani, robusti, sani, e in base all'affidabilità ideologica, e cioè che fossero motivati ideologicamente in chiave sionista. Poi ho ricordato anche l'episodio poco noto, chiamiamolo episodio, dello sterminio di migliaia e migliaia di ebrei ungheresi nel 44 in cambio della salvezza di 600 notabili sionisti.
Certo.
E qui l'ebreo Kastner ha avuto contatti diretti e ha stipulato questo accordo con un certo signor Eichmann.
Ben noto.
E quindi queste sono alcune realtà che io ricordo. Poi sono andato, come dire, sono tornato in casa nostra. Allora, per quanto riguarda le bandiere palestinesi, da mediocre avvocato l'ho buttata sull'istituzionale, mi è bastato fare riferimento all'articolo 2 dello statuto ANPI, che era stato già citato da Angelo Dossi giustamente nel suo articolo pubblicato sul Manifesto. Io me lo sono andato a vedere e si fa riferimento proprio all'obbligo dell'ANPI di appoggiare, non si dice espressamente, i movimenti di lotta, di resistenza per la democrazia e così via, ma si parla tutti coloro che si battono comunque per la libertà e la democrazia. E oggi chi più dei palestinesi? Chi più dei palestinesi?
Assolutamente.
Sì, poi ho ricordato Marek Edelman e la sua il vicecomandante della rivolta, dell'eroica rivolta del ghetto di Varsavia, e la sua lettera del 2002 in cui si rivolse ai comandanti partigiani, ai comandanti combattenti palestinesi. Ho ricordato, sempre per restare in campo ebraico naturalmente, Hessel nel suo famoso scritto Indignatevi, laddove l'unico esempio concreto che porta di paese rispetto al quale era indispensabile la massima indignazione è proprio quella della Palestina. Ecco. E quindi le bandiere palestinesi, sì, è un buon auspicio che prima o poi possano anche loro, anche i palestinesi, festeggiare un
la liberazione.
25 aprile.
Assolutamente.
È casa nostra, se ci abbiamo ancora un minuto.
Guarda, pochissimi secondi.
Ah, no, allora non vale la pena, altrimenti si dicono stupidaggini e poi partono. Volevo parlare del PD, dell'ANED e dell'AMPI, no, ma in pochi secondi. Beh, aggiorniamoci a dopo il 25 aprile. Allora posso concludere in questo modo. Noi saremo lì, senza alcuna volontà di provocare nulla, assolutamente, con le nostre bandiere palestinesi, penso tantissime, e vedremo un attimino quali saranno le loro scelte e adegueremo il nostro comportamento a quelle che saranno le loro scelte. Quindi la palla passa a loro.
Assolutamente, e anzi, quindi rinnoviamo l'invito a tutti i compagni e i sinceri antifascisti ad essere il 25 aprile a Milano dalle 14 a San Babila e appunto per onorare i valori veri della resistenza e a fianco dei partigiani di ieri e dei resistenti di oggi, giusto?
Giustissimo.
Benissimo, ti ringrazio ancora per esserti collegato con noi, a prestissimo.
Grazie a voi.
E ci aggiorniamo sicuramente dopo il 25 aprile per commentare ciò che succederà.
Ci vediamo il 25.
Assolutamente.
Ciao a tutti.
Ciao, grazie mille ancora.
Figurati, ciao.
Ciao. Eccoci, andiamo quindi a concludere la rassegna stampa veramente arricchita da questo intervento dell'avvocato Gianangeli. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che giovedì alle ore 20:30 alla Marzolo Occupata a Padova in via Marzolo 4 ci sarà un dibattito proprio sulla presenza di Israele non solo il 25 aprile ma anche all'Expo come ospite d'onore, e quindi insomma sarà ottima occasione per approfondire ancora queste tematiche e rilanciare la necessità di resistere in Palestina quanto in Italia contro chi ci affama e fa la guerra. Un saluto a tutti gli ascoltatori, a prestissimo.
Ascoltami tu, radiazione, fatti contaminare da radiazione.